questa sera vogliamo guardare un aspetto che Dio ha comandato in merito alla persona, alle relazioni tra persone e quindi alla famiglia. Se leggiamo il Levitico capitolo 14 dal verso 33, troviamo delle prescrizioni relative alla muffa. Sì, hai sentito bene, la muffa. La Bibbia parla della muffa. La Bibbia parla di tante cose. E nel leggere queste prescrizioni, noi vogliamo trarne il messaggio attuale di questo passo, il motivo per cui questo è ancora nella Bibbia, è stato incluso nella Bibbia e rimarrà nella Bibbia per sempre, è perché è ancora da insegnare a noi. Levitico capitolo 14 verso 33, vogliamo alzarci insieme in piedi, leggeremo poi fino alla fine del capitolo. Così dice la parola del Signore: il Signore parlò ancora a Mosè e ad Aronne e disse: quando sarete entrati nel paese di Canaan che io vi do come vostro possesso, se mando la macchia della muffa in una casa del paese che possederete, il padrone della casa andrà a dichiararlo al sacerdote dicendo: mi pare che in casa mia ci sia qualcosa di simile alla muffa. Allora il sacerdote ordinerà che si sgomberi la casa prima che egli vi entri per esaminare la macchia, affinché tutto quello che è nella casa non diventi impuro. Dopo questo il sacerdote entrerà per esaminare la casa, esaminerà la macchia, se vedrà che la macchia che è sui muri presenta cavità verdastre o rossastre più profonde dell'intonaco, il sacerdote uscirà dalla casa e, giunto alla porta, farà isolare la casa per 7 giorni. Il 7° giorno il sacerdote vi ritornerà e, se esaminandola vedrà che la macchia si è allargata sulle pareti della casa, il sacerdote ordinerà che se ne rimuovano le pietre sulle quali è la macchia e che si getti in un luogo immondo fuori dalla città. Farà raschiare tutto l'interno della casa e si butteranno i calcinacci raschiati fuori dalla città in un luogo impuro. Poi si prenderanno delle altre pietre e si metteranno al posto delle prime, e si prenderà dell'altra calce per intonacare la casa. Se la macchia riappare nella casa dopo averne rimosse le pietre e dopo che essa è stata raschiata e intonacata, il sacerdote entrerà a esaminare la casa e, se vedrà che la macchia si è allargata, nella casa c'è della muffa maligna, la casa è impura, perciò si demolirà la casa. Se ne prenderanno le pietre, legname, calcinacci fuori della città in un luogo impuro. Inoltre, chiunque sarà entrato in quella casa durante tutto il tempo che è stata isolata sarà impuro fino alla sera. Chi avrà dormito in quella casa si laverà le vesti e chi avrà mangiato in quella casa si laverà le vesti. Ma se il sacerdote che è entrato nella casa e l'ha esaminata vede che la macchia non si è allargata nella casa dopo che essa è stata intonacata, dichiarerà la casa pura, poiché la macchia è sparita. Poi, per purificare la casa, prenderà 2 uccelli, del legno di cedro, dello scarlatto e dell'issopo. Sgozzerà uno degli uccelli sopra un vaso di terracotta contenente dell'acqua di fonte, prenderà il legno di cedro, l'issopo, il panno scarlatto e l'uccello vivo e li immergerà nel sangue dell'uccello sgozzato e nell'acqua di fonte e aspergerà 7 volte la casa. Purificherà la casa col sangue dell'uccello, con l'acqua di fonte, con l'uccello vivo, con il legno di cedro, con l'issopo e con il panno scarlatto, ma lascerà andare libero l'uccello vivo fuori dalla città per i campi. Così farà l'espiazione per la casa ed essa sarà pura. Questa è la legge relativa a ogni specie di macchia di muffa e di tigna, alla muffa delle vesti e della casa, ai tumori, alle pustole e alle macchie lucide, per insegnare quando una cosa è impura e quando è pura. Questa è la legge relativa alla muffa. Amen. Possiamo riprendere posto. Il Levitico è sicuramente un libro affascinante, il cui significato è da comprendere al di là del senso pratico delle cose, Il messaggio spirituale attuale che ha per noi oggi. Se leggi il Levitico troverai molte prescrizioni, indicazioni della vita pratica, così come della vita sacerdotale e delle feste del popolo di Dio. Il passo che si ripete più spesso nel Levitico è questo: siate santi perché io il Signore Dio vostro sono santo. Ovvero il Levitico è un libro che parla al popolo di Dio su come il suo popolo deve essere, su come deve avvicinarsi a Dio e su come può rimanere vicino a Dio. E questa vicinanza con Dio non è soltanto una bella compagnia: che bello c'è il Signore con noi, che bello c'è il Signore nella mia vita, che bello c'è il Signore nella mia famiglia. Ma la presenza di Dio deve trasformare la nostra vita santificandoci. Sarebbe del tutto inutile avere Dio nella tua vita, averlo nella tua famiglia, nelle tue relazioni, quando poi tu continui a fare di testa tua, senza che la presenza di Dio porti una trasformazione nella tua vita. Questo è il significato di santificazione: lo Spirito Santo che ti cambia, ti trasforma e ti rende secondo la volontà di Dio, ti separa dal male e ti avvicina al bene, cioè a Dio, ti trasforma. E così tutte queste prescrizioni scendono a volte anche nel dettaglio, come abbiamo letto relativamente a questa problematica della muffa. Ci sono aspetti di prevenzione che oggi noi dichiareremo superati, aspetti di prescrizioni igienico-sanitarie che per noi oggi sono scontate, come lavarsi le mani, come non avere determinate rapporti con cose che possono essere impure o possono contaminarci, per noi oggi è scontato, perché la scienza ci insegna, la medicina ci insegna questo. Ma a quel tempo non c'era la conoscenza che c'era oggi, e siccome Dio ama il suo popolo, gli prescriveva di non fare delle cose o di farne delle altre per il loro stesso bene, per prevenire la presenza di malattie e il contagio di queste malattie nell'accampamento, nel popolo di Dio. Alcune volte, anzi spesso, il popolo non lo capiva il perché. Dice: ma perché mai il Signore mi dice che io vedo una macchia di muffa, devo fare tutto questo procedimento e poi devo raschiare tutta la casa e poi devo togliere le pietre? E non lo comprendevano il motivo, ma ubbidendo a quel comandamento avevano salva la vita, anche se non capivano il motivo. Ebbene, oggi sicuramente nessuno di noi demolisce una casa perché c'è un po' di muffa, quindi forse il senso pratico sicuramente lo abbiamo superato in qualche modo, ma attenzione, perché ancora oggi Dio ha dei comandamenti, delle prescrizioni che noi faremo bene a seguire anche se non le comprendiamo, perché sono per il nostro bene. Non è che tu puoi capire tutto di Dio. Lui ci ha rivelato molte cose, e c'è la Bibbia per questo. Ma quando Dio ti dice: guarda che questa cosa è meglio che tu non la faccia, oppure guarda che questa cosa è meglio che tu non la faccia fino a quando, e tu dici: ma perché tutto questo? Perché devo stare a sentire a questa cosa? Non lo fa nessuno. Il mondo fa tutto in tutto altro modo, ma perché mai Dio ci mette queste cose? Non lo capisco e quindi faccio di testa mia. Attenzione, perché se Dio ti dà un consiglio, una prescrizione, è per il tuo bene, anche se non lo capisci. Segui il suo consiglio, fidati di lui. E poi strada facendo, lui ti farà comprendere il vero motivo per cui lui ti ha messo quella prescrizione, quel comandamento, quel consiglio sulla tua strada. Il punto alla base di questo è che Dio ti ama. Dio ti ama. E se ti chiede qualcosa o ti prescrive di non fare qualcosa, è perché ti ama. E quindi fidati. Dici: Signore, se lo dici tu, io mi fido. Poi tu mi farai capire. Poi tu mi aiuterai a comprendere il vero motivo. Nel frattempo mi fido perché questo mi farà del bene. E il popolo di Dio, fidandosi semplicemente di quello che Dio diceva, veniva risparmiato da molte malattie e da molte epidemie. Se leggete a casa il capitolo 13 e il capitolo 14, parla di tre cose che venivano contagiate: la persona, i vestiti e la casa. La persona poteva ammalarsi di lebbra che era una malattia molto contagiosa, c'erano diverse forme di malattia della pelle di cui parla la Bibbia, e quando una persona contraeva questa patologia diventava pericoloso perché era contagioso e quindi doveva essere isolato, in modo che così facendo non contagiasse tutti quanti gli altri, portando allo sterminio completo del popolo di Dio. Poi la Bibbia parla nel capitolo 13-14: quando tu vedrai una macchia comparire su un abito, di lana, di cotone o di pelle che sia, devi fare questo procedimento, perché se tu non fai questo procedimento c'è il rischio che quella macchia possa portarti ad ammalarti. Oggi noi sappiamo che la muffa è pericolosa per l'uomo, per le vie respiratorie, può portare malattie più o meno serie, ma allora non lo sapevo. Dio glielo chiede, glielo prescrive per salvargli la vita. Quando tu vedrai che c'è una macchia devi fare così e così e così. E poi il verso che abbiamo letto dice: quando tu vedrai nella casa una macchia di muffa devi fare in questo modo. E questi tre aspetti ci parlano della persona, della tua vita, della mia e della tua vita come individuo. Il vestito ci parla di qualcosa che in realtà non sei tu, ma è qualcosa che ti sta vicino, è qualcosa che è esterno a te ma ti sta molto vicino. Questa giacca non è Stefano, ma questa giacca sta molto vicino a Stefano, e se questa giacca è pericolosa, il pericolo è molto vicino alla vita di Stefano, e quindi vale la pena di affrontare il pericolo. E così abbiamo poi la casa. La casa rappresenta un gruppo di persone, sicuramente rappresenta la famiglia, ma in generale la casa rappresenta ovunque delle persone sono aggregate attraverso un legame che tra di loro li tiene insieme, e hanno su di loro un responsabile che vediamo farà una cosa molto importante. Ovunque tu metti insieme delle persone che sono legate da qualche motivo e hanno su di loro un conduttore, ecco che quella può essere definita una casa che deve essere attenta a non essere intaccata dalla muffa. La casa può essere sicuramente la famiglia naturale, può essere una classe di scuola domenicale. La casa del nostro passo può essere un gruppo di lavoro, può essere una famiglia artificiale, ovvero una famiglia che è arrivata a comporsi in qualche modo durante il percorso della vita. La casa può essere una comunità di credenti. Dobbiamo stare attenti che potrebbe presentarsi qualche rischio, qualche pericolo. Dobbiamo avere gli occhi aperti affinché non siamo contagiati, ammalandoci e rischiando la nostra stessa vita per aver sottostimato un pericolo. E quali sono questi pericoli? L'abbiamo detto: lebbra e muffa. Queste due cose, lebbra e muffa, hanno la stessa caratteristica. Iniziano da una cosa piccola e poi cominciano ad espandersi. E quando si espandono, consumano e distruggono. La lebbra consuma il corpo, inizia in un uomo piccolo. Dentro di te c'è questo morbo che comincia a manifestarsi e piano piano si espande nel tuo corpo fino a consumarlo completamente. La muffa fa la stessa cosa, compare in un punto e tu vedi questa macchiolina. Dici: ma chi vuoi che sia? Se tu la lasci lì, quella macchia continuerà a crescere, a espandersi e consumerà la materia dentro la quale cresce. È un fungo di fatto. E quindi la lebbra e la muffa ci rappresentano il peccato che fa proprio questa cosa. Il peccato distrugge la vita delle persone. Il peccato distrugge le relazioni tra le persone. Il peccato può distruggere i gruppi di persone. Il peccato contagia. La lebbra era contagiosa. La muffa, sapete, se volete pulire la muffa dei muri, l'ultima cosa che dovete fare è spazzolarla, perché prenderete quelle spore e le distribuirete su tutto il resto della casa, perché è contagiosa. Tu la spazzoli, lei si sposta e va da un'altra parte, così invece che averne una adesso ce l'hai da due parti. Devi completamente rimuoverla in modo che non vada da nessun'altra parte. E così il peccato è contagioso. Quando un'anima comincia a peccare, quel peccato comincia a contagiare le altre aree della sua stessa vita, ma poi comincia a contagiare anche le persone che ci sono intorno a lui. che guardando al suo esempio, al suo modo di vivere, cominceranno a prendere esempio da lui e a cadere anche loro nel peccato. La Bibbia è piena di avvertimenti. Dio dice al suo popolo: non dovete imitare quello che fanno gli altri, non dovete fare come fanno gli altri popoli, perché io sono il vostro Dio, loro hanno altre divinità, voi dovete seguire me, non dovete imitare gli altri. Tutte le volte che il popolo ha imitato le altre popolazioni è caduto nel peccato, e questo ha portato una distruzione nel popolo di Dio. Il peccato è contagioso, d'altronde la Bibbia è chiara: le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ovvero, quando tu sei in compagnia con qualcuno che si comporta in modo peccaminoso, c'è il rischio che tu possa essere contaminato, corrotto dal suo modo di vivere e fare come fa lui, come fa lei. La lebbra e la muffa provocavano separazione e isolamento. Abbiamo letto: la casa doveva essere isolata, leggete a casa, il vestito doveva essere isolato. E leggete a casa, capitolo 13, la persona lebrosa veniva isolata fuori dall'accampamento. Il peccato isola le persone. Il peccato ti separa da Dio. E il peccato ti separa anche dagli altri. Sapete la Chiesa perché si chiama Chiesa? La Chiesa si chiama Chiesa perché il termine Chiesa vuol dire chiamati fuori. La Chiesa è vero che si trova nel mondo, ma la Chiesa non è mescolata col mondo. La Chiesa di Cristo, ovviamente. Poi ci sono le Chiese, e vabbè, quelle potremmo parlarne per ore e ore. Ma la Chiesa di Cristo Gesù, i chiamati fuori dal mondo, sono persone che, pur vivendo fisicamente nel mondo, sono separati dal mondo, perché il peccato e la peccaminosità non può stare mescolata alla santità di Dio. Quindi chi commette peccato si separa da Dio e si separa anche dalla vera Chiesa di Cristo Gesù, perché il peccato separa. La santità unisce. E cosa facciamo quindi quando si manifestano queste cose nella nostra vita o nelle nostre relazioni con gli altri, o nel gruppo di persone nel quale siamo, o addirittura del quale noi siamo responsabili? C'è una procedura che abbiamo letto e che viene ripetuta sia per la persona che per il vestito che per la casa, ovvero bisognava chiamare il sacerdote. Questo è un passaggio molto importante, ascoltate. Non potevi decidere tu che cosa avevi. Non potevi decidere tu che cosa aveva il tuo abito. Non potevi decidere tu il problema della tua casa. Dovevi chiamare il sacerdote. Era lui che avrebbe analizzato la cosa e ti avrebbe dato la diagnosi giusta. Oggi purtroppo l'uomo vuole il fai da te. Mi sento così perché in realtà è successo questo, perché quell'altro, io mi comporto così perché in realtà è così. Facciamo tutto da soli, decidiamo noi che cosa abbiamo, il motivo per cui ci comportiamo in quel modo, il motivo per cui le persone intorno a noi si comportano in questo modo, e non permettiamo a nessuno di dirci che cosa c'è davvero sotto. Ma il popolo di Dio, gli era stato detto chiaramente: quando tu avrai questo presentimento, non puoi decidere da solo di essere lebroso. Non puoi decidere da solo che il tuo vestito ha una macchia di muffa maligna. Non puoi decidere da solo che la tua casa deve essere abbattuta. Devi chiamare il sacerdote, e lui ti dirà come stanno le cose. E il sacerdote in questo passo, fratelli e sorelle e amici, è Cristo Gesù.
Amen.
Noi dobbiamo chiedere a Gesù come stanno veramente le cose. Signore, come sta la mia vita? Smettila di chiederlo agli altri. Smettila di chiederlo in giro. Smetti di ascoltare tutte le opinioni che gli altri hanno di te. Ma che ti importa? L'unico che ti dirà la verità è Gesù, perché lui non ha favoritismi. Sapete, è così importante questa cosa, perché se tu ascolti il giudizio degli altri o addirittura il tuo stesso giudizio, ci sono due pericoli: o che sei troppo duro con te stesso, sei troppo duro con gli altri, oppure che sei troppo compiacente, permissivo, perché tu vuoi bene a te stesso e non ti dirai mai che stai sbagliando. Non te lo direi mai guardando allo specchio: oh, ma che stai combinando? Stai sbagliando, ti vuoi troppo bene. E soprattutto se tu vuoi bene a quella persona che forse ami, che sarà tua moglie, tuo marito, tuo figlio, il tuo amore potrebbe condizionarti da non dirgli la verità e quindi dirgli: non preoccuparti, va tutto bene, si sistemerà, quando invece sotto c'è un problema grave da risolvere. Ecco perché il popolo doveva andare da Gesù. E mio marito, come posso dirgli che ha la lebbra? Se glielo dico verrà isolato, se glielo dico verrà messo fuori dall'accampamento. Oh, questo è il vestito che mi ha fatto la mia mamma, non posso dire che ho una macchia di muffa, facciamo un po' così, non lo dico a nessuno, me lo tengo mio. Questa relazione che ho con quella persona non va molto bene, ma io ci tengo, non voglio perderla. Rischiamo di essere troppo duri a volte con noi stessi e con gli altri, ma a volte potremmo anche essere troppo tolleranti con noi stessi e con gli altri. Ecco perché noi dobbiamo andare da Gesù: Signore, dimmi la verità. Com'è la mia vita, Signore? Come sono le mie relazioni con il prossimo, il mio vestito, no? Che mi sta addosso. Non è parte di me, ma mi sta addosso. E questo vestito potrebbe ammalarsi e portarmi a stare male. Signore, come sta il gruppo di persone del quale faccio parte o del quale addirittura sono responsabile? È bello perché abbiamo letto che il padrone della casa andrà a dichiararlo al sacerdote dicendo: mi pare che in casa mia ci sia qualcosa di simile alla muffa. Guardate con che delicatezza e che rispetto del sacerdote. Non gli va a dire: io so già come stanno le cose, devi solo venire e certificarlo. Vieni e dì che c'è la muffa nella casa. Non dice così. Dice: mi pare che in casa mia ci sia qualcosa di simile alla muffa. E perché parla così? Per due motivi: perché ama la sua casa, ma perché ha rispetto per il sacerdote. Non posso dirti io quello che devi dire tu, ma io spero proprio che non si tratti di muffa. Ma se dovesse trattarsi di muffa, dovrei dirlo tu, non lo dirò io. Attenzione a quelli che facilmente scrivono giudizi di condanna, di distruzione, va tutto a rotoli, bisogna demolire tutto, bisogna abbattere tutto, bisogna... Calma, che ne pensa Gesù di tutto questo? Attenzione anche a quelli che mettono sempre la polvere sotto il tappeto per non vedere. È pericoloso perché potrebbe allargarsi e contagiare e ammalare e uccidere. Lasciamo che Gesù dica la sua parola. Signore, ma tu che ne pensi della mia vita? Signore Gesù, tu che ne pensi delle mie relazioni con il prossimo, con gli altri? Signore Gesù, tu che ne pensi di questo gruppo di cui io faccio parte, della mia casa, di mio marito, dei miei figli, dei miei parenti, dei miei colleghi, dei miei fratelli e sorelle in chiesa? Signore, non io cosa vedo, tu cosa vedi? Vieni, Signore. E così questo padrone di casa invita Gesù, il sacerdote, ad entrare nella casa, lì dove c'è il problema, affinché lui possa dare la sua diagnosi. Stasera vuoi sapere la verità? Invita Gesù nella tua vita. Poco fa sono stato a casa di una famiglia di credenti, ma ho avvisato che sarei andato e mi hanno accolto. Avete mai ricevuto una chiamata da un ladro che vi ha detto: sto per venire a derubare casa tua? Non penso. Questo ti fa comprendere come agisce Gesù e come agisce il nemico. Il diavolo entra senza chiedere permesso quando tu forse dormi, sei meno attivo, entra, ruba, distrugge, mette un po' di muffa in giro e se ne va. Gesù invece dice: senti, io vorrei aiutarti, vorrei guarirti, vorrei guarire le tue relazioni, vorrei guarire la tua casa, la tua famiglia, posso entrare? E il consiglio che voglio darti stasera è: lascia entrare Gesù nella tua vita. Amen. Lascia entrare Gesù nei tuoi rapporti con gli altri, lascia entrare Gesù nella tua famiglia. Lui ti dirà la verità. Allora quando il sacerdote vedeva il problema, c'era un periodo di isolamento. Il lebbroso fuori dal campo, isolato, il vestito via d'addosso, isolato, la casa svuotata e nessuno doveva entrare, isolata. Per quanti giorni? Per 7 giorni. Questo periodo di isolamento a che cosa serve? Questo è il periodo del ravvedimento. Dopo che Gesù è entrato in quella vita, in quella circostanza, in quella famiglia, in quel gruppo, e ha detto: questo è un problema, dopo io e te dobbiamo scegliere che cosa fare di quella dichiarazione. E così il sacerdote esce e dopo 7 giorni ritorna a vedere come sono andate le cose. Perché Dio ti dice la verità, ma poi sei tu che scegli cosa fare. Vuoi risolvere il problema con lui o lo lasci crescere il problema? Un periodo di isolamento, mi parla del ravvedimento, dove tu che sei col cuore pieno di peccato hai un tempo per rimanere da solo con Dio e dire: Signore, ho sbagliato effettivamente e adesso che sono solo, adesso che forse sono stato separato dagli altri e la mia condizione mi porta a stare da solo, voglio parlare con te, Signore, ti prego aiutami a risolvere questo problema. Fratelli e sorelle, non togliamo il periodo dell'isolamento, che non è separazione dalla Chiesa, nel momento in cui le anime cariche di peccato riflettono sulla loro condotta. Non va sempre tutto bene, non bisogna sempre mettere la mano sulla spalla e dire: vai avanti, non preoccuparti, la tua vita va bene. Se c'è del peccato, fermiamoci: Signore, aiutami a comprendere, voglio ravvedermi e cambiare. Quanto tempo dura? Dura 7 giorni. 7 è il numero della perfezione nella Bibbia, 7 è il numero di Dio. Il tempo del ravvedimento lo decide Dio quanto dura. Fidati di Lui, ascolta la Sua parola, Egli ti farà comprendere. Il risultato dopo 7 giorni, chi lo giudica? Di nuovo il sacerdote. Non era il padrone di casa che dopo 7 giorni entrava e diceva: hai visto? Lo sapevo che non era buffo. Oppure entrava con quel fare disfattista, pessimista e che non gli importa niente: hai visto? Te l'avevo detto, buttiamo su tutto. Io lo sapevo che era così, ma sai, il sacerdote Gesù c'ha i suoi tempi, i suoi modi. Io lo sapevo che non se ne cavava niente di buono, buttiamo su tutto. Non era lui che doveva dire questo, era Gesù, ed è Gesù che deve ritornare in quella vita e dire: attenzione, qui si è allargata. Oppure c'è stato un ravvedimento, la macchia è sparita. Soltanto Gesù può dire questo nella mia vita e nella tua vita. Io non permetto a nessuno di dirmi come sto spiritualmente, glielo lascio dire solo a Gesù. Posso ascoltare consigli, posso ascoltare opinioni, soprattutto voglio leggere la Bibbia, ma poi dico: Signore, ti prego, dimmi come sto, voglio che sia tu a dirmelo, perché gli altri potrebbero essere o troppo duri o troppo deboli nei miei confronti. Il risultato, ancora una volta, lo giudicherà il sacerdote, cioè Gesù Cristo. Questi passi ci mostrano l'osservazione, la prevenzione di questi mali, ma non la cura. Quel sacerdote poteva soltanto guardare e poi, osservando, dire la sua idea. Il nostro Gesù non si limita a guardare la tua vita e dire: eccolo lì il problema. Lui ha il potere di guarire, Lui ha il potere di sanare. Il lebbroso che non guariva moriva, il vestito su cui la macchia non spariva veniva bruciato e la casa la cui macchia si allargava veniva demolita e buttata via. Questo non è lo scopo di Gesù nella tua vita. Gesù è venuto per salvare, Gesù è venuto per guarire, Gesù è venuto per ricostruire ciò che Satana ha distrutto. Questo è il nostro sommo sacerdote. Grazie. Ebrei dice che Gesù può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Come si poteva fare con i vestiti? C'era una pratica che quando trovavi quella macchia dovevi lavare il vestito, e se la macchia spariva quel vestito era libero da ogni contaminazione, tornava a essere puro. ma dovevi lavarlo. Se le tue relazioni con gli altri non funzionano, devi fare come è scritto qui: chiedi a Gesù di valutarle, poi lui ti dirà qual è il problema. Lava quell'abito, quella relazione con la parola di Dio, e dopo dirà Gesù: guardiamolo adesso insieme. Lui ti dirà: effettivamente la macchia è sparita, quella relazione è buona per te, continua a mantenerla. Ma se quella macchia di peccato in quella relazione si è ampliata, Gesù ti dirà: brucia quella relazione, non fa per te, ti farà del male. Se tu ti tieni ancora addosso quel vestito, ti farà ammalare. E l'abito veniva bruciato. Non tutte le relazioni sono da via, fratelli e sorelle. Non tutte le persone che noi incontriamo per la strada dobbiamo stringere il nostro cuore a loro. Questo vale in particolare per i giovani. Prima di scegliere di innamorarti con chi condivide la tua vita, prendi questo vestito e se comincia a manifestare delle macchie, di Signore Gesù, dimmi la tua opinione su questa relazione. E se dopo aver affrontato la relazione con la parola di Dio scopri che la macchia si è ampliata, brucia quella relazione, taglia, via la mia vita, non permetterò a questa cosa di farmi ammalare. Amen, fratello. Ne va della tua vita, ne va della tua vita. Ovviamente nel caso del matrimonio non puoi bruciare la relazione, perché è per sempre, ma prima di arrivare al matrimonio o in tutte le altre relazioni, lasciamo che la Bibbia ci parli e ci faccia vedere se c'è un pericolo o meno. Il lebbroso che non vive un periodo di ravvedimento viene isolato dalla comunità in modo permanente. Se Dio ti parla, se Gesù si presenta come la tua soluzione, la tua guarigione, ma tu decidi di rimanere col peccato nella tua vita, questo ti provocherà isolamento dagli altri e isolamento da Dio, e non potrai dare la colpa a Lui, perché Lui è colui che ti guarisce, Lui è colui che ti salva, che ti redime da ogni peccato. Ma torniamo alla casa, e voglio concludere con l'esempio della casa, visto che vogliamo parlare di famiglie. Se dopo 7 giorni la macchia era ancora sulle pietre, il sacerdote ordinava di rimuovere le pietre e tutta la calce che c'era nella casa. Se nonostante tutto questo, dopo un altro periodo di isolamento, la macchia si ripresentava ancora, veniva demolita tutta la casa. E sapete, questo se lo applichiamo alla comunità, è proprio quello che succede nella comunità di Corinto. Nella comunità di Corinto ci sono parecchi problemi, e Paolo scrive la lettera, la prima epistola ai Corinzi, dove dice: c'è questo problema, c'è questo problema, c'è questo problema, c'è questa divisione, c'è questo comportamento. E poi arriva ad un nodo importante: questa persona si sta comportando in modo disordinato dal punto di vista sessuale, bisogna che voi la isolate. Che stava facendo Paolo? Stava dicendo: guarda che quella è una bella macchia di muffa che non si è tolta, questo continua a vivere in modo peccaminoso, dovete rimuoverlo. La Bibbia parla come la Chiesa ha un insieme di pietre viventi, no? Che edificano la casa del Signore. Se una di queste pietre comincia a morire, il sacerdote che Gesù si prende cura di quella pietra, la esorta, la rimprovera, la incoraggia, il suo sangue è ancora disponibile per lavare i suoi peccati. Ma se quella vita decide di continuare a peccare, arriverà il momento in cui Gesù dirà: fuori dalla mia casa, perché sei diventato un pericolo per gli altri. Non puoi più avere comunione con gli altri credenti, perché ora che tu hai rifiutato la mia opera, devo isolarti dal corpo di Cristo, se no me lo ucciderai tutto. Ed è quello che scrive Paolo: quella persona fuori per un certo tempo. Prima epistola ai Corinzi. Funziona? Funziona, perché nella seconda epistola ai Corinzi quei problemi non ci sono più. E quella persona viene reintegrata nella Chiesa. Fratelli, la Bibbia parla anche di disciplina, perché quando il sacerdote vede la muffa, non può fare finta di niente. potrebbe essere pericoloso e mortale per tutto il gruppo. Attenzione, papà, mamma, monitori, responsabili, pastore, non possiamo chiudere gli occhi davanti a pietre che sono pericolose per la salute spirituale degli altri. Dobbiamo chiedere a Gesù di intervenire, come soltanto Lui può fare. Questa disciplina funziona e infatti la comunità risolve quei problemi e riaccoglie quella persona che nel frattempo nell'isolamento si era ravveduta ed era tornata in sé. A volte la strada che noi non percorreremo è proprio quella giusta, che porta al risultato che noi avremmo voluto, ma che con la nostra strada non avremmo ottenuto. Fidiamoci di Gesù, seguiamo le sue vie. E poi il tempo corre via veloce. C'è un aspetto triste nella Bibbia, ed è proprio nell'ultimo libro della Bibbia. Se quel gruppo, quella comunità, non ascolta l'avvertimento del sacerdote, finirà come quella casa, essere completamente distrutta. Apocalisse capitolo 2 e avanti, le lettere alle sette chiese dell'Asia. Il sacerdote è entrato in quelle chiese, ha visto alcuni problemi e ha detto: attenzione a queste cose, perché se voi non mettete riparo a queste cose, io verrò e rimuoverò da voi il mio candelabro. Vuol dire che io mi toglierò da mezzo a voi, toglierò la mia presenza. Se voi non ripristinate questi problemi, io verrò e toglierò la mia presenza da mezzo a voi. Fratelli, non vogliamo sottostimare i problemi. Io preferisco perdere una pietra nella mia vita, ma non perdere la mia vita. Preferisco perdere una relazione nella mia vita, ma non la mia vita stessa. E nel momento in cui sono papà di una famiglia, preferisco che uno dei miei figli si ribelli e continui a ribellarsi, anche se io continuo a esortarlo a fare la volontà di Dio, ma prima o poi quel figlio sarà maggiorenne e se ne andrà dalla mia famiglia, perché si è ribellato alla mia cura, si è ribellato alla cura del Signore, ha fatto la sua scelta, si isolerà dalla mia casa. Con mio dolore, ma io continuerò a curarmi di coloro che saranno sotto la mia responsabilità. E come pastore faccio proprio la stessa cosa. Signore, ti prego, vieni. Vieni a vedere questa casa. E se Gesù vede qualcosa che non va, io lascerò fare a Lui. Col suo amore e la sua grazia Lui si prenderà cura. Ci proverà una prima volta, ci proverà una seconda volta. Ma se poi il Signore dice via, rimuovete quella pietra e la calce. Perché così bella la parola di Dio? Perché tu per rimuovere una pietra da un gruppo di pietre devi demolire la calce che la lega a tutto il resto. Devi demolire il legante che lega quella persona a tutte quante le altre. Distruggere la relazione, isolare. E poi devi rimuovere la calce, ciò che può contagiare da questo punto a tutti gli altri punti. E la Bibbia parla di disciplina. Di dire chiaramente gli errori e i peccati di alcuni in modo che altri siano preservati. La calce deve essere raschiata da tutta la casa. No, non dobbiamo aver timore di riprendere il nostro figlio davanti agli altri figli. Questo gli insegnerà che ci sono cose da fare e cose da non fare. Non dobbiamo aver timore di diciamo manifestare ciò che non va, perché poi dando la soluzione, questo sarà un insegnamento per chi è caduto in errore, così come per gli altri che imparando non faranno la stessa cosa. Ci sarebbe molto da dire, ma io voglio concludere con un simbolismo straordinario che c'è in questo passo. Quando la persona si ravvede, quando il vestito, cioè la relazione, si ravvede, e quando il gruppo di persone si ravvede, bisognava fare ancora una cosa. E con questa concludo. Era necessario un sacrificio. Non bastava semplicemente aver rimosso la macchia, bisognava che quella casa venisse purificata da un sacrificio. Si prendevano due uccelli, legno di cedro, istopo scarlatto, un vaso di terracotta e acqua di fonte, si incideva un uccello, col sangue di quell'uccello lo si versava in questo vaso di terracotta, dentro si immergeva l'issopo, il legno di cedro, lo scarlatto, e poi si aspergeva la casa del sangue dell'uccello morto, compreso l'altro uccello vivo che veniva immerso nel sangue dell'altro fratello. Ma che stai dicendo? Ti sto dicendo che quell'uccello morto, ucciso, il cui sangue veniva raccolto in questo vaso, ci rappresenta l'opera di Cristo Gesù sulla croce. Quel vaso di terracotta era la sua natura umana, che pur essendo Dio è diventato qualcosa di debole. E il sangue di quell'uccello morto veniva mescolato al legno di cedro, all'issopo e allo scarlatto, che non c'è tanto tempo per commentarlo, ma il cedro rappresentava la gloria degli uomini, la bellezza. L'issopo era un arbusto che cresceva nei luoghi isolati del deserto e rappresenta l'isolamento delle persone, l'annichilismo delle persone, il loro sentirsi sempre inadeguati. E poi c'era questo scarlatto che era il manto dei re, la gloria dell'uomo, la prosopopea terrena. Tutte queste cose dovevano essere immerse nel sangue di quell'uccello morto. Tutto ciò che contamina l'uomo e la tua vita, le relazioni col prossimo, deve essere immerso nel sangue di Cristo Gesù, insieme all'uccello vivo. E poi con quel sangue si faceva l'aspersione. La mia vita, le mie relazioni e il gruppo di persone di cui faccio parte devono essere asperse nel sangue di Cristo Gesù. Questa è l'unica soluzione. E poi con un cielo vivo ci parla della risurrezione di Gesù, che egli è il vivente. Ci sono molte cose straordinarie in questo passo, ma non abbiamo tempo di commentarle tutte. Ma dopo aver fatto questa procedura, finalmente si poteva dichiarare pura quella casa o quella vita.